E siamo i fantasmi di una vita buona condannati all'irrealtà, siamo la forza della disperazione, siamo amori impossibili, tabù. Siamo imprevisti, siamo congiunzioni, siamo nervi tesi, sinapsi, crolliamo da antiche rovine divenute macerie su macerie nell'oblio. Siamo il dolore di tutti, il terrore di tanti. Siamo esistite o non ancora siamo. Siamo il caos che ogni ordine produce, fantasie che infestano le sue zone franche. Siamo contagiose, siamo già dentro di te. Iniziamo così questa seconda puntata dello speciale mensile di ricongiunzioni dedicata ai fantasmi. Sono le 18:30 di martedì 17 ottobre, lo studio è più che mai affollato. Non solo di fantasmi, ma di persone in carne ed ossa, perché insomma la puntata è vasta, gli argomenti sono intricati e quindi è bene affrontarli con tanti corpi a disposizione. E allora va bene, siamo pronti per iniziare, quindi direi via con la sigla. Bene bene, allora insomma intanto ricordiamo che se ci volete scrivere per intervenire in questa puntata potete scriverci o farvi sentire al 346-667-3263 e come al solito troverete il podcast di questa puntata sul canale Telegram di Ricongiunzioni. Va bene, ma bando alle ciance, quindi di cosa si parla oggi? Ma la scorsa puntata siamo scesi un po' nei dettagli di tutti quei collegamenti che ci sono tra le politiche di frontiera e l'estrattivismo. Torniamo di parlare di frontiere anche oggi. Nella scorsa puntata abbiamo dato credito al dubbio rispetto agli scopi effettivi delle politiche di frontiera. Sono queste davvero il modo, solamente il modo in cui si insiste, con cui le sinistre e le destre occidentali rincorrono il consenso di una popolazione spaventata dalla contaminazione identitaria, o è piuttosto costruito ad hoc il razzismo per giustificare necropolitiche di frontiera utili a mantenere il privilegio di un occidente neocoloniale ed estrattivista? Questa era un po' la domanda della scorsa puntata. Sì, perché le frontiere, per collegarci un po' a quello di cui parleremo oggi, sono un sistema per dividere chi ha diritto a riprodursi, chi ha diritto a una vita buona e chi invece non è del tutto vivo o è materia non vivente da cui si può tranquillamente estrarre un profitto, ma le frontiere sono membrane esterne che dividono la nazione dal territorio extranazionale, ma sono anche organismi interni come fegati e reni che filtrano, assimilano, espurgano, organismi che proliferano nella città e si riproducono e distruggono a partire dalla tensione tra l'auto-organizzazione e la resistenza dei corpi razzializzati ed emarginati e il governo dei flussi migratori dall'altro. Ed è con questa scusa che, insomma, con piacere presentiamo il 61esimo numero della rivista dedicata alla storia dei movimenti Zapruder. Siamo qua con Tommaso e Fabio, curatori della rivista, di questo numero della rivista dedicato alle città, e con Silvia Aru e Tommaso. Tommaso l'ho già detto, con Fabio. Lorenzo, esattamente, insomma, appunto, più che mai affollata, quindi più che mai affollata la mia mente. Vabbè, ci abbiamo provato, ci siamo andati qua vicinissimi, vabbè. E, quindi, insomma, lascerei un po' intanto la parola a Tommaso, intanto per spiegarci un po' che cos'è Zapruder, da dove arriva e dove va.
Allora, ciao, grazie intanto per, insomma, per averci invitati in questo spazio. Io molto velocemente, Zapruder, Storia in Movimento, è un progetto nato quasi ormai più di 20 anni fa sull'onda del G8 di Genova, che si pone un po' sull'idea, con l'idea di allacciare, di costruire un discorso che stia sulla riflessione storica, la discussione storica, ma che sia anche una discussione di movimento, nel movimento, nelle contestazioni. No, il principio fondamentale è quello della storia come arena di conflitto, quindi in un qualche modo nell'idea, no, di discutere un po', di discutere, di interpretare le storie, la storia, che sono attraversate anche dai conflitti, dai movimenti contemporanei, costruire insieme momenti di studio, momenti di riflessione, momenti di dialogo. Il gruppo che fa parte di Storia in Movimento, piuttosto ampio, fa varie cose, fra cui un simposio, che è una specie di scuola estiva, chiamiamola così, nella quale si possono affrontare vari temi. Per dire, l'anno scorso abbiamo parlato molto di carcere, abbiamo parlato molto di come si costruiscono percorsi di lavoro precario fuori dall'accademia, e che risindicalizzazioni ci sono. Un altro, diciamo, delle attività è questa, appunto, questa rivista Zapruder, che adesso è arrivata a questo 61esimo numero. Su questo lascerò soprattutto la parola, insomma, a Fabio, per raccontare di che cosa si parla, di che cosa tratta questo numero specifico. Anche qua i temi sono stati, insomma, sono stati svariati, sono stati molti. La cosa, diciamo, che secondo me vale la pena dire, che è importante dire, è che Zapruder è una rivista che tendenzialmente nasce all'interno di un'assemblea annuale, nella quale possono essere portate proposte dall'esterno, anzi, ben vengano, diciamo, le proposte dall'esterno, e come assemblea si discute collettivamente ogni proposta di numero per vedere quali possono essere più interessanti, quali possono cogliere meglio, no, dei punti anche di discussione, di dibattito in circolazione. Quest'anno ci vedremo, insomma, per questa assemblea a novembre, a fine novembre, 18-19 a Napoli. E niente, insomma, se vi può interessare a qualcuno vedere un po' meglio, abbiamo ovviamente un sito che è storiamovimento.org, sul quale, insomma, ci sono anche un po' più di riferimenti su questa cosa che adesso ho accennato in maniera un po' rapida.
Va bene, allora ti ringrazio intanto per questa introduzione. Direi che possiamo andare poi nello specifico di quello di cui parla questo numero, che è il 61esimo, che è uscito quanto tempo fa?
Un paio di mesetti.
Ok, un paio di mesetti. Va bene, celeri ma non celerissimi siamo stati in questa presentazione, però insomma nel frattempo avrete avuto il tempo di approfondire ancora di più le tematiche e di pensarci su, e quindi ti chiederei intanto, Fabio, di darci un po' una panoramica di quello che insomma di quello di cui parleremo oggi e di quello che più in generale anche contiene questo numero di Zapruder.
Ok, intanto mi unisco anche io ai ringraziamenti per questo spazio e per questo momento a Radio Breakout, ci tenevamo molto. il numero 61, parto dall'inizio, parto dal titolo, che è un'idea, se vogliamo anche un po' una speranza, se bruciasse la città. E il tema centrale del numero, che collega in modo molto diverso, adesso vedremo, i vari articoli che, e i vari contributi che contiene, è un po' quello, il tema del confine. Il confine visto in una maniera molto, molto differente, però che parte da un'idea, no? Riprendo un po' la tua introduzione con questa idea dei fantasmi e del fantasma, no? Sociale, della marginalità, dell'esclusione come fantasma che ritorna nella città. Se vogliamo, questo numero parla di infestamenti, ossia parla di come i fantasmi e fuori da metafora, di come l'esclusione sociale e la marginalità si viene spazializzata, di come lo spazio è attraversato dai conflitti sociali, dalle disuguaglianze sociali.
Quindi l'infestazione come resistenza, diciamo.
E la presenza di questi fantasmi, che può essere una, assolutamente una forma di resistenza. Dall'altro lato, l'altro tema è la città. La città non per questa idea, ma anche un po' stanca, no? Il luogo centrale in cui avvengono i conflitti, non tanto sta cosa, ma comunque la città come meccanismo del potere, come punto nevralgico anche nella dimensione della produzione, dell'organizzazione sociale, e come forma spazializzata anche del potere, e quindi anche come continua produzione di esclusione, di marginalità, di corpi esclusi e di inclusioni selettive che vanno man mano a includere secondo date condizioni. L'idea di base è che la città sia un territorio, in quanto territorio è basata ai confini. I confini da un lato definiscono ciò che c'è dentro, dall'altro definiscono chi, cosa e come rimane fuori o a quali condizioni può entrare. Questo detto in una maniera molto generale, forse aiuta un po' andare a vedere i vari contributi che sono presenti e quali sono i temi che più ricorrono nel numero. Questa produzione di confini di certo ci permette di avere uno sguardo, come dire, fatto di spazio, ma quindi anche, come dire, di processi storici che si sono fatti pietra nella nostra città e che si sono fatti muri attraverso una dimensione della colonialità. Una colonialità che per esempio è indagata in diversi modi. È sicuramente uno sguardo coloniale anche nella sua dimensione quotidiana, quella di cui parla Rigust, che per chi non lo conoscesse è un importante storico, ricercatore indipendente, ma anche attivista di diverse lotte anticapitaliste francesi, che ripercorre un po' il rapporto tra il rapporto coloniale della Francia e va a vedere come le città, sia coloniali sia francesi, continuano a portare al loro interno i segni della colonialità. Per esempio, anche persino nei piccoli esempi, no? Il fatto che nelle città tunisine, algerine, a un certo punto la Francia impose la porta, e la porta come unico punto d'ingresso di una stanza, come strumento di controllo, di sorveglianza coloniale, no? Quindi perfino il piccolo, cioè l'elemento più quotidiano, più anche banalizzato, no? Che ha tutta una storia del dominio coloniale. Così come parla di colonialità in un modo del tutto diverso, un altro articolo di Manunza su Cagliari e sulla presenza delle basi militari in Sardegna e in particolare a Cagliari per quanto riguarda questo articolo, e quindi con un rapporto evidentemente diverso di colonialità dell'Italia sulla Sardegna, però come, no, la presenza dei militari in un territorio in tempo di pace e i territori a uso militare anche dismessi, che l'esercito non lascia, come continua presenza dello Stato a rafforzare questa proprio appunto questa presenza, anche questo rapporto di dominio, questa continua riproduzione
anche se vogliamo performance, no, di uno stato, anche al di là dell'uso stesso, per esempio, di vecchie caserme ormai abbandonate, di intere aree anche paesaggisticamente molto rilevanti che ora non sono più utilizzati per il fine strategico specifico, gasdotti abbandonati ma non riconsegnati all'area portuale e così via. Una seconda linea sicuramente di esclusione sociale e di confini che vengono marcati riguarda la dimensione strettamente, se vogliamo, di classe nella città, o forse in alcuni casi nel rapporto tra classe, quindi tra la linea diretta della produzione e la produzione di povertà, che ovviamente hanno molto a che fare tra di loro, ma non sono categorie che combaciano del tutto. Anche questo in modi diversi, ne parla per esempio Cristina, parlando di tutta la storia dalla sua fondazione fino ad oggi del quartiere Pilastro di Bologna, e quindi anche ripercorrendo, no, una storia fatta di edilizia residenziale pubblica, una volta abbiamo detto case popolari, e di della costruzione di uno stigma e di un'esclusione, inclusione nella città, perché non, come dire, non è solo un'esclusione, anzi era una parte assolutamente fondamentale per la città avere quel quartiere popolare con quella riserva anche non solo di lavoratori che ci abitavano, ma anche di costruzione di una classe all'interno di quel quartiere. E come dire, l'avanzamento e il progresso poi nel tempo, col perdersi di quella dimensione, insomma, con l'evolversi, no, nel Novecento, e la ricostruzione anche del rapporto produttivo all'interno della città, e uno stigma che è al tempo stesso territoriale, proprio spaziale, simbolico di cosa voglia dire arrivare in questo caso al quartiere Pilastro, ma come dire, ogni città ha i suoi pilastri in questo senso.
Ogni città è un po' il precipitato nel concreto, che forse in italiano si traduce a meno assonanza con l'inglese concrete, però insomma un precipitato del potere nel concreto e nello spazio.
Esatto, e proprio questa cosa che ogni città in realtà è un bel gancio per un altro contributo su questo, che in realtà è un contributo molto diverso, perché è un contributo quasi esclusivamente fotografico, fatto da Talocci, che è un collage di una trentina, adesso scusate non mi ricordo il numero preciso, però di un buon apporto fotografico, di scorci di città differenti da diversi posti nel mondo, e di quartieri con il comune l'aspetto abitativo, ma con anche slanci molto diversi, quindi anche accostamento tra gated community e slums in Latino America e così via, che proprio per accostamento visivo permette di ragionare, no, su questa produzione della città e su come i posizionamenti sociali e le divisioni e le disuguaglianze sociali si fanno territorio. E il terzo contributo, secondo me, molto importante per ragionare su questi temi, su questa linea della classe che attraversa le città e l'esclusione urbana, è quello di Evasa, che è un contributo a fumetti sulla borgata romana e su chi prova a rompere lo stigma e anche le forme di soggettivazione della periferia sulle persone anche attraverso l'attivismo. Un'ultima linea che voglio un pochino delineare così a questo inizio chiacchierata è quello legato anche a, se vogliamo, più metodologico, però al tempo stesso molto concreto, che è quello di leggere i confini della città a partire da alcuni suoi prodotti, se vogliamo dalle congiunture che attraversano i prodotti culturali della città. Ci sono per esempio due saggi specificamente sul tema della cultura, che sono quello di Andrea Caroselli e Pasquale Schiano sulle sottoculture UK tra gli anni 70 e gli anni 80, che in particolare su tutto ciò che ha portato ai vari Bank Holidays riots, no? Quindi a quelle forme di riots nelle località marittime inglesi durante appunto le vacanze, durante i giorni festivi, tra i giovani mods e rockers al tempo come sottoculture, a partire dall'isolamento e la noia dei giovani in formazione post seconda guerra mondiale, che si ritrovavano, come dire, esclusi da una società inglese che andava verso il thatcherismo. Il secondo contributo è quello di Gualtieri sulle state romane. Queste sono interessanti, al di là che sono molto interessanti come articolo di per sé, perché raccontano anche delle storie culturali molto vive, molto e le raccontano in una maniera molto interessante, molto, molto viva. Sono interessanti perché fanno un esercizio di metodo, ossia il prendere un aspetto specifico, in questo caso due forme culturali, e attraverso questo leggere le condizioni sociali e le condizioni urbane in cui si sono sviluppate per dipingere un quadro generale all'interno di cui collocare un fenomeno, all'interno del quale si colloca un fenomeno storico. L'ultima linea, però, su questo direi che ci andiamo anche grazie a Silvia e Lorenzo che attraversa il numero, è quella del confine geopolitico propriamente detto, del confine tra stati e nazioni, del confine, se vogliamo, territoriale per eccellenza, no? Che non è l'unico confine, appunto, le città sono attraversate da molti confini, alcuni visibili, alcuni più invisibili, alcuni mantenuti invisibili. Però di certo quello è, come dire, in un numero che parla di confini non poteva essere un tema che non veniva trattato, ed è presente in diversi contributi.
Insomma, quindi è un po' un piacere avere con noi due degli autori per entrare un po' più nel dettaglio di quest'ultima linea di analisi contenuta nel 61esimo numero di Zapruder. Io direi che possiamo ascoltarci un po' di musica per riprendere un attimo fiato e poi siamo subito con Lorenzo e Silvia. Rieccoci in onda alle quasi le 7 di questo martedì sera. Ricordiamo che potete scriverci per commentare quello che state sentendo al 346-667-3263 e... Riprendiamo da dove ci siamo fermati prima di ascoltare questa overture. Delle capre sonagli. E, quindi, insomma, stavamo dicendo, Fabio, ultima linea contenuta nel 61esimo numero di Zapruder, che è quella sul, diciamo, governo delle migrazioni. Non so se è un po' riduttivo definirla così, però insomma lo chiediamo magari poi anche direttamente agli intervistati e agli intervistati, e lascerei a te la parola per insomma un po' entrare nel merito dei loro contributi.
Prendiamo la parola, intanto con la dovuta specifica che mi sono dimenticato prima, in quella grandinata di nomi mi sono dimenticato di citare gli altri due curatori del numero, che sono Giacomo Spanu e Alessandro Pes, che sono stati fondamentali nella costruzione del numero, e con la cenere in capo per non averli nominati da subito, passiamo invece a chiacchierare con Silvia e Lorenzo, che nel numero presentano un contributo molto importante, che è una, immagino, piccola summa di delle ricerche che durano da tempo, e presentano un parallelo tra due modi di intendere il confine molto diverso, che sono da un lato quello di Ventimiglia, quindi quello che è effettivamente un confine territoriale e tutta una gestione del confine, dall'altro invece è Roma Tiburtina, che confine lo è diventato nel momento in cui è diventato forse, almeno a livello di immaginario, l'hub per eccellenza nella gestione dei migranti. Quindi vi chiedo intanto di presentare magari il vostro, raccontare il vostro contributo e come è nata l'idea di mettere anche insieme questi due spazi e a cosa produce metterli vicini.
Grazie a Fabio per la domanda e grazie ovviamente per l'invito, graditissimo ovviamente sia da parte mia che di Lorenzo. E buon pomeriggio a tutte e tutte. Bella domanda. Quando abbiamo deciso di mettere insieme questi due lavori di campo, che come detto duravano da anni, il mio durava dal 2018, quello di Lorenzo dal 2019-20, li abbiamo messi insieme in prima di tutto perché ci siamo conosciuti e incontrati. Vorrei specificare che spesso i nostri lavori nascono dall'incontro che si gioca tra attivismo e ricerca. Siamo due ricercatori, ci siamo incontrati a Torino nel Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, e lì abbiamo iniziato a raccontarci i rispettivi lavori di campo. E abbiamo scoperto cosa? Beh, abbiamo scoperto che non solo ci muoviamo all'interno della geografia critica, quindi abbiamo anche un'impostazione teorica simile, ma abbiamo scoperto che proprio per il tipo di impostazione che seguiamo abbiamo in primis un'attenzione giocata sul ruolo attivo che hanno le politiche migratorie e non solo nel produrre l'irregolarità. Cioè la nostra prima attenzione era: guardiamo alle politiche, non ai migranti irregolari, ma agli illegalizzati, cioè a come certe politiche creano categorie che ovviamente possono essere lette attraverso la questione di genere, classe, che avete già in qualche modo introdotto. Quindi nasce da un incontro, nasce però da una prospettiva teorica e di attivismo comune, e nasce anche da una certa idea di geografia, per venire alla tua domanda. Ovvero, da un lato esistono diverse cartografie. Da un lato c'è quella geopolitica d'Europa, quella che possiamo vedere dalla carta ufficiale, quindi che ci dice ad esempio che Ventimiglia è una zona vicina al confine italo-francese, però non ci dice in realtà anche di Ventimiglia che c'è quello che dicevi prima tu, c'è un accesso differenziale anche alla stessa mobilità in quell'area. Quindi quella cartografia, diciamo così, formale, che potrebbe essere interpretata, e purtroppo da molti è interpretata come luogo certo, identità certa, in realtà poteva essere vista anche Ventimiglia stessa con un approccio molto più problematico. La stessa cosa, e poi però su questo passerò poi la parola ovviamente a Lorenzo, si può dire sulla questione confine ambito urbano. In parte in realtà l'hai già detto tu, quindi questo accostamento tra Ventimiglia, area oggettivamente tra virgolette vicina a un confine, può essere complessificata, può essere vista attraverso una lente critica che mette in luce, come ho provato a fare io e tanti altri ricercatori attivisti, il differente accesso, la marginalizzazione di alcuni soggetti, la violenza di un regime di confine che a me, Silvia Aru, permette tranquillamente di non vivere quel confine, perché mi permette in quanto cittadina europea di passare tranquillamente i controlli che anch'io tra virgolette subisco a Menton, appena arrivo a Menton in treno, e invece ad altri soggetti no. Quindi c'è tutta la questione della linea del colore, del colonialismo, che in parte avete già accennato. E poi insomma c'è Roma che può essere sempre vista attraverso la lente dei confini, e ovviamente qui lascio la parola a Lorenzo, che è l'esperto del contesto.
Beh, buonasera a tutte e tutti, grazie appunto per lo spazio Radio Blackout a Fabio, Alessandro e Giacomo per averci insomma incluso in questo numero di Zapruder, e grazie a Silvia per l'introduzione, perché appunto l'ambito dentro il quale ci muoviamo è quello degli studi critici dei confini. Questa linea di studio ci dice come in realtà il confine non è un qualcosa, non è una linea sul territorio, non è un qualcosa di politicamente definito, ma in realtà è un qualcosa che si distribuisce sul territorio stesso. Nello specifico possiamo anche immaginarci il corpo come un confine stesso, perché come appunto è già stato detto più volte, nel momento ad esempio possiamo immaginarci che il confine viene incarnato dalla persona nel momento in cui viene fermata ad esempio dalla polizia. La polizia vede un corpo razzializzato, lo ferma, chiede documenti, e quello è il momento in cui appunto il confine si materializza. Quindi il confine non va visto solo un qualcosa di materiale, ma anche come un qualcosa di appunto immateriale. Un altro esempio che è molto rilevante anche all'interno dello studio che abbiamo fatto fra Roma e Ventimiglia è quello del sistema di Dublino. E perché cito il sistema di Dublino? Perché il sistema di Dublino è molto legato al corpo nel momento in cui viene raccolta l'impronta digitale della persona che entra all'interno dello spazio Schengen, e quindi l'epidermide, il dito stesso diventa esso stesso un confine. Quindi il confine va visto anche come qualcosa di mobile, qualcosa che segue le persone che sono in movimento, quindi il confine stesso è in viaggio, e questo riesce un po' a farci giustificare il modo in cui Roma può essere essa stessa vista come confine. Appunto lo studio che è stato fatto attorno a Roma Tiburtina nello specifico ha indagato un po' quelle che erano le dinamiche informali che prendevano luogo attorno alla stazione, che appunto erano sia dinamiche più propriamente di confine, quindi vedendo come Dublino veniva contestato anche dai migranti che si muovevano nello spazio, ma allo stesso tempo c'erano altri tipi di confini o comunque di strategie di controllo alle quali facevo riferimento prima, che si materializzavano nel momento in cui le persone appunto migranti venivano gestite all'interno dello spazio.
Magari ti chiedo un attimo due parole, giusto per chi non conosce insomma cosa succede intorno a Roma Tiburtina, giusto di dire insomma, di spiegare un po' cosa succede intorno alla stazione, insomma qual è la storia di quello spazio, e giusto in due parole, ecco, so che poi è in gran parte il tema anche dell'articolo, però insomma giusto per chi non lo sa.
Allora, praticamente dal 2015, quando è appunto iniziato il flusso, diciamo, maggiore delle persone migranti, la solidarietà romana si è raccolta attorno a questa associazione che si chiama Baobab Experience, che è un'associazione appunto cosiddetta grassroots, quindi dal basso, che fa supporto delle persone in movimento. E nel corso del tempo appunto l'associazione si appoggiava inizialmente a un ex strutture di accoglienza, poi ci sono state diversi sgomberi che hanno avuto un po' l'effetto quello di andare a uccidere quella sorta di sinergia che si era creata fra i migranti e appunto i solidali, ma allo stesso tempo diciamo questa forza, questa volontà di continuare a supportare le persone in movimento ha fatto sì che questo ex centro di accoglienza diventasse poi una più grande, chiamiamola tendopoli, che forse appunto è stata resa famosa grazie a Salvini, perché appunto nel momento in cui ha iniziato le sue opere di sgombero sistematico in Italia, soprattutto nel 2017, c'era questo campo chiamato Piazzale Maslà, per chi appunto dovesse ricordarlo, che ha un po' dato una grande visibilità sia al tema, che era quello di disperdere appunto le persone migranti sul territorio, ma in realtà era anche quello di una propaganda xenofoba, di riproduzione anche discorsiva dei confini, che appunto rientrava nella propaganda statale. Forse qui ne approfitterei per parlare un po' di come anche l'abbandono all'interno di queste strategie di controllo e all'interno di questa ottica di governo delle migrazioni, in realtà è una pratica che è utilizzata strategicamente dallo Stato, perché da un lato appunto possiamo vedere come le persone migranti tentano di eludere anche i controlli della polizia, ma allo stesso tempo, diciamo, questo abbandono avviene all'interno di un gioco che viene fatto fra appunto persone razzializzate e marginalizzate e invece appunto il controllo statale. Su questo però passerei la parola a Silvia che o a Fabio.
Nell'articolo proprio scrivete un termine sintetico che secondo me è molto efficace, che è quello di abbandono attivo, e mi sembra un buon punto da approfondire, anche perché appunto, come dire, questi spazi di confine, che sono anche spazi marginali e marginalizzati, non lo sono come dire di per sé o in qualche senso in maniera ontologica, ma anzi è proprio una costruzione dello spazio del margine da parte delle istituzioni, e quindi appunto magari partiamo da questa definizione secondo me molto efficace che avete dato.
Sì, se posso, anche per rendere forse più interessante la risposta, prima di dire che cosa si intende per abbandono attivo, mi permetto di raccontarvi brevissimamente quand'è che, per quanto riguarda il caso di Ventimiglia, io ho cercato questo termine nella letteratura, perché è quello che ho visto. Mi è capitato questo nel 2018, quando la situazione stava chiaramente peggiorando a causa anche dei decreti sicurezza che venivano di lì a poco approvati, di nella città appunto di Ventimiglia notare, e io facevo parte anche delle assemblee territoriali che appunto univano attivisti e solidali della zona, che ci fosse un numero crescente di persone che non veniva accolta, tra virgolette, accolta nel campo formale. Io ovviamente da attivista e ricercatrice critica ero arrivata lì ovviamente per parlare malissimo del campo formale, potrei passare ore a parlare male del campo formale come struttura ovviamente di controllo dei corpi e va dicendo, ma quello che ci aveva stupito è che stavano aumentando in quel frangente lì il numero dei dinieghi all'ingresso al campo. Quindi questa cosa aveva creato un po' anche di contrasto, nel senso che ovviamente nessuno di noi vedeva nel campo una soluzione, ma vedevamo aumentare la situazione di forte marginalità di tanti soggetti che magari volevano in qualche modo avere un punto d'appoggio, ripeto, con tutti i limiti del campo formale, e che invece non venivano, a cui non veniva permesso l'accesso. Il campo Roia, che adesso è chiuso ed è chiuso da dicembre del 2020, proprio durante il Covid, era in quel momento l'unico campo in Italia aperto a tutti i migranti, le persone transitanti, al di là del loro status giuridico. Ed era così proprio perché era un campo pensato, come, anche se non formalizzato, come campo di transito verso lidi più felici, quindi aveva anche una sua funzionalità. Nel momento in cui la situazione di abbandono anche di tutta una serie di strutture di accoglienza, perché i fondi per l'accoglienza sono sempre stati meno a favore invece dei centri di detenzione, poi negli anni, e lo vediamo ancora oggi, questo stesso tipo di dinamiche, di scelta politica, beh, allora ovviamente quel campo lì diventava in parte attrattivo per quelle persone che avevano fortissima difficoltà anche a trovare un alloggio e tutto, o una situazione lì. E quindi è lì che a un certo punto ho detto: ma come? Cioè, siamo noi che adesso iniziamo a dire: cavolo, il campo non sta iniziando ad accogliere gente, è proprio quel campo che ovviamente noi per tanti motivi critichiamo. Quindi nasce da lì questa storia di capire che la dinamica era da un lato di forte controllo e da un lato però si sposava con questo abbandono di anche tutta un'altra serie di soggetti che magari non erano neanche lì per attraversare il confine, ma che erano lì per trovare una situazione non ideale e temporanea di tra virgolette abitazione. Ripeto, proprio lo stesso impatto di dire: cavolo, ma come, non li accolgono al campo? E vabbè, ma il campo è un posto comunque terribile. A me personalmente, ma quello era proprio il tema, ha portato a un po' leggere un po' la letteratura sull'abbandono. Ma l'abbandono è quello che sta succedendo adesso nel Mediterraneo: muoiono lungo, vicino alla costa, e di chi è la responsabilità? Ma di nessuno. Cioè tutta quella serie di azioni politiche volte, che purtroppo a volte hanno come conseguenza la morte o una vita veramente difficile, una marginalizzazione molto forte dei soggetti, e che sono invece una responsabilità politica. Cioè, non prendere un segnale di SOS, lasciare morire le persone nel Mediterraneo, così come lasciarle in spiaggia a Ventimiglia senza accesso e senza cibo da parte dell'istituzione, è un problema. Aggiungo solo una cosa e poi ti ripasso la parola, Fabio. Perché a un certo punto funziona anche l'abbandono attivo? Perché purtroppo è associato al controllo e alla distruzione di molte forme auto-organizzate. Quindi cosa succede? Da un lato ci sono quelle che in inglese chiamano eviction, quindi le distruzioni di molti campi informali, quindi distruzione anche di quelle reti, o tentativo, non sempre ovviamente va fortunatamente a buon fine, distruzione di quelle forme auto-organizzate. Pensiamo a Ventimiglia, si creava un campo, poi dopo un po' lo si distruggeva, creazione di strutture formalizzate in cui convogli questi corpi, fai proprio l'oggetto della gestione del corpo, ma nel frattempo alcuni soggetti li abbandoni anche, cioè speri che con questo abbandono e questa exhaustion, dicono in inglese, questa esasperazione della situazione, uno prende e vada da un'altra parte. Questi tre aspetti sono tutti compresenti e sono parte di una sorta di disciplinamento che agisce su vari livelli.
Super interessante, e provo a fare un altro collegamento con un altro articolo presente nel numero che parla sempre di Ventimiglia, di una Ventimiglia molto diversa, ed è l'articolo, il breve assaggio di Nina Bacchini su il porto monegasco di Ventimiglia. A Ventimiglia è stato costruito questo porto, enclave del Principato di Monaco, un porto di lusso, gestito, un piccolo porto, e il fatto che sia piccolo è una scelta precisa per darne, come dire, l'esclusività, quindi anche la possibilità di farne un prodotto di lusso. E in tutta questa racconto del porto che fa l'articolo, Nina finisce raccontando il momento in cui un migrante elude la parte della sorveglianza di questo porto e si presenta sulla banchina. Anche qua un fantasma dell'esclusione sociale che si manifesta infestando il posto meno adatto, nella logica di chi ha costruito quel porto, ovviamente, per la sua presenza, e travalicando un confine
da un lato questa storia ci mostra, no, anche se vogliamo, la violenza di certi processi estrattivisti, appunto un enclave di Principato di Monaco all'interno di Ventimiglia per costruire un porto super elitario proprio a Ventimiglia, con letteralmente a un passo a fianco tutta un'altra serie di condizioni. Dall'altro, secondo me è interessante, anche se parla di una cosa completamente diversa, o quantomeno vicina ma differente, con un fuoco diverso rispetto a quello che dicevate, perché ci permette proprio di ragionare su, no, questa idea di visibilità come elemento di governo. I corpi emigranti sono al tempo stesso invisibili e ipervisibili. Ipervisibili nel senso che sono continuamente sotto il controllo della sorveglianza, controllati, codificati, diventa un confine, come diceva Lorenzo, attraverso un controllo anche tecnologico, biometrico. Dall'altro lato è utile che vengano completamente invisibilizzati, per esempio la costruzione di questo porto. Questo per fare un gancio all'interno del numero, ma anche appunto per chiedere invece, come ricercatori, ma soprattutto mi verrebbe a dire come attivisti, no? Come lavorare su questa costruzione della visibilità che è anche performance dello Stato e della violenza del confine.
Mi inserisco solo un attimo, giusto perché ci arriva un messaggio che ci chiede ancora una volta di dare i riferimenti di quello di cui stiamo parlando. Stiamo parlando del 61esimo numero di Zapruder, che è una rivista dedicata alla, diciamo, alla storia dei movimenti, e che insomma si può trovare, penso anche esista anche una versione digitale, volendo uno la può trovare anche su internet, giusto? Comunque insomma c'è il cartaceo che si può reperire facilmente. Prego.
Bella domanda. Hai sicuramente sottolineato un nesso fondamentale, questo della in-visibilità, cioè del fatto che sia sui luoghi sia sulle persone, perché parlavi prima di Ventimiglia come città e poi ovviamente dei migranti, si possono giocare politiche diverse. Anche in questo caso, un po' come si diceva prima su controllo e abbandono, sono politiche diverse ma spesso si sposano benissimo, nel senso vanno analizzate in concomitanza e non come, no, processi scissi o di per sé conflittuali. Visibilità e invisibilità. Tu hai detto i migranti a volte sono molto visibili, i loro corpi sono visibili, soprattutto in situazioni in cui si mette in scena quello che prende il nome, no, di spettacolo del confine. Cos'è lo spettacolo del confine? La messa in scena del potere dello Stato, che spesso troviamo a Ventimiglia, ma non solo a Ventimiglia, sicuramente anche a Roma in situazioni ad esempio di sfratti di situazioni in cui si vuole intervenire, si vuole far vedere che lo Stato c'è, che lo Stato è duro, che lo Stato interviene, che lo Stato è per il giusto. E qual è il giusto? Beh, il giusto è quello di andare contro i soggetti meritevoli, quindi illegali, colpevoli di essere illegali. Da qui la nostra attenzione invece è proprio alla rivoluzione, no, copernicana, cioè guardiamo invece i processi di legalizzazione, perché nessun soggetto è legale, quindi ovviamente l'approccio è questo, quindi lo spettacolo del confine, corpo visibile, corpo invisibile, sono appunto regimi interconnessi, questo dell'oscurantismo, della visibilità, ma che tipo di visibilità è lì? La visibilità è spesso portata come passiva, come non partecipatoria, cioè lì è il corpo messo in scena, no? Del migrante o dello Stato forte, che non è certo la visibilità politica che invece c'è, che è anche, non l'ho detto prima, ma un tema di nostro interesse, e sicuramente il nostro interesse, cioè come si va contro un certo tipo sia di costruzione discorsiva, narrativa, di visibilizzazione solo dei corpi visti come oggetto e non dei soggetti di diritto, quindi una visibilità che è voce, che è azione politica e che c'è e che però spesso viene messa a tacere, quindi invece le nostre ricerche provano a mettere quello in primo piano. Il discorso di Ventimiglia, certo, anche lì Ventimiglia, spettacolo del confine, ma è anche una richiesta da parte di Ventimiglia stessa e della città invece di scrollarsi di dosso quell'immagine del confine e del, che spesso viene usata anche nelle diatribe tra Francia e Italia, no? L'Italia accusa la Francia di essere particolarmente crudele a Ventimiglia, laddove la Francia accusa l'Italia di avere una politica mediterranea non rispettosa dei diritti umani. Però non so se vuoi fare un'altra domanda a Lorenzo su Roma, o se vuoi che in qualche modo si possa continuare su questo tema, perché penso che anche a Roma il discorso di visibile e invisibile, invisibilizzazione dei migranti sia centrale.
Sì, grazie. Sì, secondo me appunto Roma ha molto da offrire su questo tema, ma vado sempre a ripescare un po' la storia del Baobab Experience. Cosa è successo nel 2016? Nel 2016 c'era questo diciamo accampamento più grande attorno al famoso ex appunto centro di accoglienza, che si estendeva lungo via Cupa. Quindi c'era questo transito di persone che arrivava alla stazione di Burtina, stava in via Cupa qualche notte e poi ripartiva appunto verso, seguiva insomma la propria traiettoria. E che è successo? Che a un certo punto, nonostante mediaticamente questo spazio fosse visibile, la polizia ha iniziato a arginare le tende dei migranti all'interno di via Cupa, che significa che ogni volta che una persona cercava di mettere la tenda fuori da via Cupa, il poliziotto andava lì e diceva: no, voi potete stare solo dentro via Cupa. E quindi c'è, cioè, questo rapporto fra visibile e invisibile e fra presente e non presente, cioè questo gioco che si è creato è molto rilevante quando andiamo a guardare ai processi a livello europeo, quando appunto andiamo a fare un'analisi su più scale. Perché? Perché ovviamente l'Italia non poteva permettere che uno spazio di transito esistesse, perché il transito non è contemplato dal Trattato di Dublino, e quindi diciamo c'è questa ambiguità fra uno spazio che deve essere invisibile perché non vogliamo che i partner europei lo vedano, ma allo stesso tempo deve essere visibile per il migrante, perché il migrante deve passarci e deve andarsene. Quindi sì, è molto diciamo interessante, anche molto fluido questo rapporto fra visibilità e invisibilità.
Tra l'altro un nome più che mai evocativo, quello di via Cupa, appunto per dei processi di invisibilizzazione.
Ok, ne stavamo parlando, è stato toccato in più punti. Secondo me l'ultima cosa un po' da approfondire, e che tra l'altro nel numero torna anche, se vogliamo, un contributo, se vogliamo speculare, l'intervista a Noemi Bergesio sull'altro confine, sulla rotta balcanica, vista nella ricerca di Noemi, principalmente dal punto finale, da Trieste. Che non è un arrivo, ma anzi rischia di essere solo un'ulteriore tappa in questo continuo gioco di respingimenti e ritorni, appunto, the game, come gli stessi migranti vanno a chiamarlo. Però proprio da un lato, come anche ragionando di questo e anche della violenza dello Stato, mettere in evidenza l'altra parte, no? Questo continuo sconfinamento, le forme sia individuali che collettive anche di auto-organizzazione o comunque di resistenza rispetto al confine da parte dei migranti, e l'altro interroga anche sulle molte e diverse, in alcune case anche contraddittorie, forme della solidarietà, del sostegno e quali spazi ha l'auto-organizzazione all'interno di questa resistenza e dell'antagonismo rispetto a questi processi di confine e confinamento.
Certo, allora devo fare un po' una premessa un po' scivolosa, ma bisogna farla, insomma. Gli studi critici sulla migrazione ci dicono che quando parliamo di persone migranti e di politica dobbiamo stare un po' attenti. Sicuramente i confini sono spazi di resistenza dei migranti, cioè i migranti resistono in vari modi i confini. Dobbiamo capire però qual è la componente politica di questa resistenza, cioè il migrante, la persona migrante, nel momento in cui attraversa il confine, non lo fa, cioè può farlo, ma tendenzialmente non lo fa come atto politico. Cioè non è che dice: io coscientemente vado a rompere la frontiera. Il migrante rompe la frontiera agendo nello spazio e questo atto è politicamente rilevante. Quindi dobbiamo un attimo complessificare questa relazione fra appunto potere politico che ha il migrante e potere in realtà che subisce il migrante, e il modo in cui appunto con una voglia un po', e faccio anche un'autocritica, un po' voglia un po' occidentale di vedere questa resistenza esplosiva appunto attraversare il confine, comunque questa voglia di cercare una sorta di antagonismo anche nell'agire appunto delle persone migranti, dobbiamo stare attenti. Detto questo, ci sono appunto persone che coscientemente fanno queste cose come appunto atto politico. Appunto dovremmo andare a capire bene i motivi del viaggio di ogni persona, ma appunto parlando fra singolarità e molteplicità, forse quello che ci interessa sottolineare è come in realtà sempre la violenza dello Stato fa in modo che le potenziali molteplicità, vabbè, avete capito, insomma, cioè queste potenziali forme di resistenza che possono andare a crearsi nel momento in cui i migranti si incontrano sono quello che lo Stato in realtà vogliono impedire. Per questo ci sono sgombri continui, perché ogni volta che le persone potenzialmente possono aggregarsi, possono creare un momento politico, possono agire in maniera politica condivisa e creare anche alleanze appunto con attiviste, attivisti solidali, eccetera, lo Stato agisce per distruggere queste appunto queste forme di resistenza al confine.
Sì, io ovviamente insomma mi riallaccio a quello che diceva Lorenzo. Sicuramente noi dobbiamo stare attenti a fare un qualcosa che è contrario a quello che fanno le politiche, cioè evitare di oggettivare la categoria dei migranti come se fosse un unicum, non quello che siamo qui è proprio usiamo la ricerca empirica per cosa? Per accogliere storie di vita, per provare a capire come le singole persone, in inglese si direbbe navigano, mi piace molto questa immagine, no? La difficoltà e la violenza del confine, adottano strategie. A volte, e qui rubo una metafora che mi ha proprio offerto un mio collega Maurizio Memoli dell'Università di Cagliari, quando gli stavo raccontando della mia ricerca sul campo, a volte le persone inciampano sul confine, nel senso che non inciampano, ovviamente anche qui è una metafora. Che cosa vuol dire inciampare? Vuol dire che non pensavo neanche di trovarlo. Cioè io ho testimonianze di persone che dicono: ma io non avevo idea che arrivati in Europa ci fossero anche confini interni, cioè non avevo idea. Questo li rende più deboli? No, li rende rende magari più problematico quella violenza, perché arrivati in Europa non si aspettavano ancora che il viaggio sarebbe stato lungo, problematico e via dicendo. Quindi ci sono storie diverse. C'è chi invece è organizzato da prima e sa che ci saranno dei problemi, dipende anche da come naviga l'informazione e da come viene data. Quindi questa è la prima cosa, per quello l'importanza della ricerca empirica. Però voglio anche dire che esistono, e questo è importante ricordarlo, anche insolite formazioni collettive che nascono proprio dall'esperienza migratoria. Ad esempio, io sono stata ad Amsterdam, perché parte della mia ricerca oltre a Ventimiglia era nella città, era ad Amsterdam, i confini nella città, e ho intervistato, ho parlato con chi è arrivato dall'Italia, chi doveva stare in Italia per via di Dublino, di cui ha parlato prima appunto Lorenzo, e ci sono gruppi come il We Are Here, cioè ad Amsterdam, anzi in Olanda e poi in particolar modo ad Amsterdam, dal 2012-13 c'è questo gruppo. Cosa vuol dire We Are Here? Siamo undocumented, come direbbero loro, siamo senza documenti, ma noi siamo qui. Cioè la cittadinanza, il diritto ad essere, il diritto alla visibilità anche di chi è irregolare, spesso ha necessità di essere invisibile per poter stare in un territorio, è invece un grido collettivo che si fa carica politica esplicita anche grazie agli attivisti e tutto, del io sono qui, e il fatto di essere qui mi deve dare dei diritti. E hanno, sono riusciti a portare a casa negli anni, attraverso questa lotta collettiva proprio che univa diversi gruppi, ma li univa nell'essere in quella situazione politica ben precisa. E ci sono i Dublin Brothers ad Amsterdam, sempre c'è i fratelli di Dublino, provenienze diverse, ma sono fratelli perché hanno tutti sopra il capo che pende la questione Dublino, il ritorno soprattutto in Italia, perché la maggior parte sono passati dall'Italia. Quindi era giusto per dire che sì, è vero, e sono molto d'accordo con ovviamente Lorenzo, attenzione, no? Lo dice anche bene Lattazzoli, a con non confondere la figura dei migranti con quella degli attivisti politici tout court, perché sarebbe un danno anche alla figura. Questo non toglie invece che ci sia già una carica politica molto forte anche nel singolo che attraversa, cosciente o meno di qual è la norma, quel corpo che attraversa quello spazio, quel corpo che non sarebbe neanche dovuto essere lì secondo la normativa. Quindi c'è una carica politica, e poi c'è una questione anche politica invece esplicita di molti gruppi.
E invece We Are Here, insomma, su questa immagine andrei un po' verso la chiusura, perché siamo già ben oltre le 19:30. Insomma, mi spiace che non abbiamo potuto approfondire di più in questa occasione in cui, insomma, vi avevamo qui a nostra disposizione per raccontarci un po' delle ricerche che avete fatto. Penso che sia, insomma, interessante anche entrare un po' in quello che l'Accademia può talvolta offrire, pur quanto siano forse rari, e allora per questo ancora più preziosi i prodotti interessanti dell'Accademia. Penso che sia anche importante dargli un'occhiata, e niente, quindi per questo vi ringrazio. Ringrazio anche Fabio e Tom per essersi prestati a questa trasmissione. E, insomma, vi faccio i complimenti per il numero che avete messo su, dietro al quale c'è un grande lavoro. Ricordo che stavamo parlando del 61esimo numero di Zapruder, e niente, quindi vi ringrazio tutti quanti, e insomma saluto anche chi ci sta ascoltando, e lasciamo spazio alle prossime trasmissioni. Grazie di essere stati con noi.